Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Quasi tutti morti, il centinaio di passeggeri di un Airbus schiantatosi a Karachi, in Pakistan, in piena città. Si temono quindi vittime anche tra gli abitanti. Si trattava di un collegamento interno. La Francia nuovamente al voto, il secondo turno delle elezioni locali annunciato per il 28 giugno, sempre che la situazione sanitaria lo permetta. Il plexiglass è uno dei materiali di protezione maggiormente richiesti. Un reportage ci farà conoscere un'azienda che ha intensificato la produzione vicino a Bienne. È in corso una fuga di capitali dai paesi emergenti, una delle conseguenze negative della pandemia di coronavirus, quantificata dal Fondo Monetario Internazionale. Garanzia di deficit con soldi pubblici, questa è la proposta di Swissquay per mantenere in vita il Lauberhorn di Wengen. Pochi sopravvissuti tra il centinaio di persone a bordo di un aereo precipitato in Pakistan. L'Airbus A320 proveniente da Lahore si è schiantato in un quartiere residenziale di Karachi, dove si temono molte altre vittime tra gli abitanti. Dettagli con Gabriele Fontana.
I voli passeggeri interni al Pakistan erano appena ripresi dopo un mese di sospensione a causa del coronavirus in occasione delle festività per la fine del digiuno islamico del Ramadan. Una novantina i passeggeri a bordo del volo tra Lahore e Karachi tornavano a casa per festeggiare l'Eid al-Kebir, la festa più importante per i musulmani, dopo che era stato revocato il confinamento imposto per controllare la pandemia Covid-19. In fase d'atterraggio il pilota ha avvertito la torre di controllo che i motori non funzionavano più. Al secondo tentativo di raggiungere la pista, l'aereo si è schiantato su delle case di un quartiere residenziale adiacente all'aeroporto della grande città portuale. Non si hanno informazioni precise di quante vittime ci siano tra gli abitanti. Il governatore della provincia, Imran Ismail, ha detto che i soccorritori inviati sul posto tentano di salvarne il più possibile. Gli ospedali, già confrontati anche qui alle difficoltà della pandemia di coronavirus, hanno confermato la morte di una trentina di persone che erano state trasportate dalle ambulanze dal luogo dell'incidente. Zafar Mahmoud, un banchiere che era a bordo dell'Airbus A320, è però sopravvissuto con almeno un paio di altri passeggeri. In una telefonata con il primo ministro provinciale, Murad Ali Shah, ha ringraziato Dio misericordioso di averlo salvato. Il costruttore francese dell'aereo non ha al momento alcuna informazione concernente le circostanze dell'incidente. Tragedie aeree, civili e militari che sono state assai numerose negli ultimi anni in Pakistan. La compagnia aerea nazionale è stata più volte ristrutturata, la scatola nera dell'Airbus A320 è stata già recuperata. Il primo ministro pakistano Imran Khan ha promesso un'inchiesta che chiarisca le cause dell'incidente.
In Francia il secondo turno delle elezioni municipali si terrà il prossimo 28 giugno e quanto annunciato dal premier Edouard Philippe, che ha però precisato che la data potrà essere ulteriormente rinviata in relazione alla situazione sanitaria. Inizialmente previsto per il 22 marzo, il ballottaggio delle municipali era stato annullato a causa del coronavirus. Aveva suscitato forti critiche la decisione di mantenere invece il voto del primo turno il 15 marzo, ma sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Saranno perlomeno atipiche, tutti in mascherina, quelle addirittura da sala operatoria per gli scrutatori, quelle più comuni per gli elettori e poi gel disinfettante a volontà, tenendosi sempre a distanza di sicurezza. Ma saranno comunque vere elezioni per decidere chi farà il sindaco, con un secondo turno che il governo ha deciso di svolgere il 28 giugno. E nonostante le perplessità dei vari partiti, stavolta però non si polemizza sul rischio di non poter votare, come era successo per il primo turno mantenuto lo scorso 15 marzo, nonostante il paese fosse già entrato in piena fase di epidemia di coronavirus, ma si sollevano preoccupazioni sulle disparità potenziali di una campagna elettorale che il governo ha chiesto si svolga dando prova di fantasia. Tradotto, meglio evitare comizi, volantinaggi e strette di mano nei mercati, meglio affidarsi ai social o alle classiche interviste sui media. Idee già contestate dalla sinistra radicale e dall'estrema destra, i socialisti chiedono equa visibilità per tutti e i verdi che sia il governo a distribuire le mascherine ai votanti. Ma l'esecutivo, mercoledì in Consiglio dei Ministri, intende soprattutto prepararsi anche all'eventualità di dover rinviare tutto in autunno o addirittura gennaio, se le condizioni sanitarie dovessero peggiorare.
Tornare a teatro a un concerto non è ancora possibile, ma in Svizzera potrebbe esserlo presto. Si parla addirittura dell'8 giugno, ne sapremo di più dal Consiglio federale il prossimo 27 maggio. Nel frattempo, tre organizzazioni professionali, Unione dei Teatri Svizzeri, Associazione Svizzera dei Tecnici dello Spettacolo e Associazione delle Orchestre Professioniste, hanno elaborato un concetto che non prevede necessariamente l'uso di mascherine, ipotizza un'occupazione degli spazi a seconda della situazione fino al 70% della capienza normale, ma che potrebbe essere anche completo in caso di uso delle mascherine. Scenari quindi diversi da adattarsi di volta in volta anche a seconda dell'evoluzione dei contagi. È il materiale del momento, il plexiglass. Dalla comparsa del coronavirus lo incontriamo ovunque sotto forma di maschere o di pareti divisorie, ci protegge dal contagio. Anche una ditta nel Seeland bernese si è lanciata con successo nella produzione di queste protezioni. Da mesi lavora quasi giorno e notte. Luca Betti l'ha visitata per noi.
Col naso vai istintivamente a cercare il profumo familiare dell'abete, del pino cembro, ma qui trovi solo l'odore del plexiglass. La emoplastica assomiglia in tutto e per tutto a una falegnameria di paese, 5 impiegati che si alternano alla sega circolare, alla piallatrice, alla levigatrice. In mezzo a loro il direttore Ralph Moser. Fa questo mestiere da oltre 30 anni, oggi realizza soprattutto pareti in plexiglass, tagliate su misura e con gli angoli smussati, ci spiega mentre visitiamo l'azienda. Ralph Moser ha subito fiutato l'affare, ha pubblicizzato la sua attività e poi ha fatto un'importante ordinazione di lastre di plexiglass provenienti da Inghilterra, Germania o Italia. Le prime richieste sono arrivate dagli uffici pubblici, poi dagli studi medici e dentistici. E poi le ordinazioni hanno preso il volo. Nella prima fase i dentisti, i fisioterapisti, i parrucchieri e da una settimana i ristoranti, gli alberghi. E ora è la volta degli uffici open space, chiedono pareti divisorie. Il plexiglass è il materiale del momento. La ditta di Moser, a Safner, in un villaggio a 7 km da Bien, lo lavora dagli anni 70. E lui, Ralph Moser, è ancora innamorato di questa resina artificiale, trasparente, resistente, leggera, scoperta casualmente dal chimico tedesco Otto Röhm negli anni 20.
Ja, plexi, è voll transparent, oder? Und das kannst du in einem Raum hin oder auf neuem draufstellen. Das macht den Raum nicht kleiner, oder dunkler, oder irgendwie engt ein.
Per Ralph Moser e i suoi dipendenti la crisi provocata dal nuovo coronavirus è stata in parte un colpo di fortuna. Solitamente realizzano prodotti di precisione per l'industria metalmeccanica e orologiera, messa però in ginocchio dal Covid-19. Negli ultimi mesi hanno fatto gli straordinari, ora sono stanchi morti e questi 4 giorni liberi capitano a fagiolo, anche perché il telefono continua a squillare e lunedì si dovrà ricominciare a lavorare di buzzo buono.
Darum sage ich jetzt, sind wir ein bisschen müde. Sie mögen nicht mehr. Ey. Sie mögen fast nicht mehr, das ist so. Und jetzt machen wir, darum habe ich gesagt, machen wir Freitag auf Brücke. Und ich bin dann Mänti wieder.
Un reportage curato da Luca Betti. I membri del Consiglio federale devono poter prendere l'aereo anche per brevi spostamenti e la posizione del governo su una mozione parlamentare che chiede l'utilizzo del treno per tragitti inferiori alle 6 ore, come già avviene per i collaboratori dell'amministrazione federale. Tra i motivi invocati dall'esecutivo, l'imprevedibilità degli appuntamenti e la sicurezza. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Da Berna a Zurigo in aereo per incontrare un commissario europeo. Protagonista dell'episodio risalente al dicembre scorso, il consigliere federale Ignazio Cassis. Non senza qualche polemica, intanto perché prima dell'arrivo del coronavirus l'attenzione sociale e mediatica era focalizzata fra l'altro su clima ed emissioni inquinanti, ma soprattutto perché qualche giorno prima lo stesso governo aveva adottato un piano d'azione viaggi destinato ai membri dell'amministrazione federale, con l'intento di ridurre del 30% le emissioni di CO2 derivanti dai loro spostamenti spostamenti entro il 2030. Misura principale, utilizzo del treno per tutti i viaggi della durata inferiore alle 6 ore. Predicare bene e razzolare male? La questione, indipendentemente dall'episodio, è diventata oggetto di una mozione partita dai banchi dei Verdi e sostenuta da una ventina di deputati. Obiettivo? Far rispettare ai membri dell'esecutivo le stesse regole che valgono per i collaboratori dell'amministrazione federale. Risposta del governo. Il Consiglio federale è consapevole della sua funzione esemplare e si attiene per quanto possibile alle prescrizioni che emana per i suoi collaboratori. Nell'organizzazione dei suoi viaggi il governo deve tuttavia tenere conto del breve lasso temporale a disposizione e dell'aspetto della sicurezza. Fine della citazione. In pratica la stessa motivazione fornita in merito allo spostamento di Cassis da Berna a Zurigo in dicembre. Questa è la posizione dell'esecutivo. La mozione dovrà in ogni caso essere trattata dal Parlamento.
L'ospedale universitario di Zurigo corre ai ripari dopo le rivelazioni di stampa che hanno portato alla luce presunte irregolarità da parte del direttore del reparto di cardiochirurgia. Conflitti di interesse, mancanza di trasparenza e documentazioni incomplete sono questi gli ambiti in cui la clinica promette miglioramenti. Sentiamo da Zurigo Gianluca Olgiati.
Francesco Maisano, cardiochirurgo italiano di fama internazionale, è considerato uno dei massimi esperti di valvole mitrali. Il suo operato e quello di tutto il reparto di cardiochirurgia all'ospedale universitario di Zurigo è stato analizzato nel dettaglio questa primavera da un'inchiesta esterna ordinata dai vertici dell'istituto. Il punto di partenza, un'inchiesta giornalistica condotta dalle testate del gruppo del Tages-Anzeiger, che ha fatto emergere rapporti medici incompleti o pubblicazioni scientifiche ingannevoli o quantomeno abbellite. Come nel caso di un articolo su un'operazione ad una valvola del cuore rimpiazzata da una protesi sviluppata dallo stesso Maisano, una prima mondiale descritta come operazione completamente riuscita, senza alcun accenno al guasto presentatosi pochi giorni dopo e che non ha quindi permesso di migliorare l'insufficienza cardiaca della paziente. E non è tutto, il cardiochirurgo non avrebbe comunicato in modo trasparente sui suoi interessi finanziari, strettamente legati al successo della protesi valvolare da lui sviluppata, ma il rapporto reso noto oggi dall'ospedale universitario zurighese sottolinea come malgrado ciò non sia emerso alcun indizio che Maisano abbia anteposto i suoi interessi personali al benessere dei pazienti. Fatta chiarezza su questo, l'ospedale intende rafforzare i meccanismi di controllo. D'ora in poi tutte le cliniche del gruppo saranno tenute a informare sui nuovi impianti utilizzati. Sarà inoltre assunto uno specialista incaricato di vegliare su aspetti quali la trasparenza, la corretta documentazione e l'informazione completa ai pazienti. Francesco Maisano intanto rimane al suo posto, i vertici dell'ospedale gli hanno confermato la fiducia, ma della vicenda si sta ancora occupando anche il Dipartimento Cantonale della Sanità.
Veniamo ora alla contesa tra la Federazione Svizzera di Sci e il Comitato d'Organizzazione dell'Auberhorn di Wengen, che si arricchisce di un ulteriore capitolo. Poco fa, Swiss-Ski ha indetto una conferenza stampa per annunciare cosa, per dircelo ci ha raggiunto in studio il collega Omar Meschal.
Sì, buonasera. Diciamo che la Federazione, per bocca del proprio presidente Urs Lehmann, ha cercato anzitutto di smorzare i toni. Per chi si fosse le puntate precedenti, Wengen due anni fa si è appellata al Tribunale Arbitrale dello Sport per ricevere una fetta più consistente dei diritti televisivi, mentre Swiss-Ski due giorni fa ha sostituito Wengen con un generico Svizzera nel calendario 2021-2022, lasciando insomma sottintendere la possibilità di togliere il Lauberhorn dall'agenda internazionale. La Federazione Svizzera oggi ha ribadito di non essere disposta a versare annualmente 1 milione di franchi alla gara più lunga al mondo, come la località bernese ha chiesto alla TAS, e Lehmann, che fra l'altro è in lizza per diventare presidente della Federazione Internazionale, in questo senso vuole migliorare la commercializzazione di Wengen, che attualmente genera più o meno 300.000 franchi di perdite. La Federazione è convinta allora che in questo settore il comitato d'organizzazione locale manchi di competenze e si è messa a disposizione per supportare la promozione dell'Auberhorn, questo con l'aiuto della politica, che Swiss-Ski vuole integrare nella discussione anche a garanzia del deficit che la manifestazione genera e che, per farla breve, dovrebbe essere coperto da soldi pubblici e non più dalla Federazione Svizzera. Matassa insomma parecchio ingarbugliata. Settimana prossima le due parti, Wengen e Swiss-Ski, si incontreranno. Dalle parole di Lehmann traspare però l'intenzione di proseguire a braccetto con gli accorgimenti appena elencati.
Grazie Omar Meshal. Per i paesi emergenti il coronavirus significa anche fuga di capitali, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, che ha stimato in 100 miliardi di dollari queste uscite di fondi. Dettagli con Marzio Minoli.
Non è di certo una di quelle notizie che giungono inaspettate. Come spesso accade in momenti di difficoltà, i primi a soffrire sono coloro che non offrono adeguate garanzie di sicurezza sotto molti punti di vista, e i paesi emergenti sono tra questi. L'FMI ha pubblicato un rapporto sulla stabilità finanziaria globale e ha sottolineato come dal 21 gennaio alla fine di marzo i ritiri di capitali da questi paesi abbiano raggiunto i 100 miliardi di dollari. Si è trattato per lo più di vendite di azioni, oppure alla scadenza di prestiti obbligazionari questi non venivano rinnovati. Secondo il Fondo Monetario, questi ritiri di capitali sono di molto superiori a quelli avvenuti durante la crisi finanziaria di una dozzina di anni fa. Negli ultimi anni gli investitori esteri si erano rivolti ai mercati emergenti in quanto offrivano possibilità di rendimento ben superiori a quelli dei paesi sviluppati, confrontati con una realtà a tassi di interesse a zero se non negativi. Questi capitali esteri erano una vera manna per questi paesi. Ora il deflusso rappresenterà un ulteriore problema da affrontare nel dopo coronavirus.
Un baobab della cultura africana. È scomparso un altro grande musicista del continente dopo Manu Dibango, anche Mori Kante, guineano, è morto dopo lunga malattia a Conakry. A 70 anni, quella che state sentendo, la canzone che l'ha reso celebre in Francia, prima nel mondo, poi. Da immigrato clandestino a star della world music, Mori Kante era stato due volte anche a Lugano, ospite di Estival Jazz. Ci congediamo con la sua musica. A tutti l'augurio di una buona serata.